Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana e ben ritrovati nel nostro consueto spazio in diretta dedicato interamente allo sport. Davide Dionisi con voi nella prossima mezz'ora per affrontare i temi caldi del weekend calcistico e per parlare di donne e sport, di calcio e di razzismo. Con me in studio oggi la voce femminile dello sport della Radio Vaticana, Tiziana Campisi. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno ai nostri ascoltatori.
E il nostro opinionista di sempre, Antonio Menenti. Buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro i colleghi che curano la parte tecnica, Roberto Colangeli, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis. Partiamo subito dal riassunto della giornata e dai titoli dei principali quotidiani sportivi. Dopo 5 KO consecutivi, la squadra di Rey abbatte la Roma con un gol di Klose all'ultimo secondo. Ora i biancocelesti sono terzi a un solo punto dall'Udinese e dalla Juve, bloccata sullo 0-0 dal Chievo, e Conte si infuria soprattutto con gli arbitri. I falli sistematici devono essere puniti, alla squadra non ho niente da rimproverare. L'Inter si ritrova in zona retrocessione e Moratti perde la pazienza, bisogna uscirne fuori subito. Stoner festeggia il titolo mondiale della MotoGP in Australia, vincendo anche la gara. Vettel, insaziabile, trionfa in Corea e con il mondiale piloti già in tasca regala alla Red Bull il titolo costruttori. Ci colleghiamo in diretta con il nostro illustre ospite e ormai amico della Radio Vaticana, Bruno Pizzul. Buongiorno Pizzul.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Ben ritrovato nel nostro consueto spazio dedicato allo sport. Allora, cominciamo con il commento di questa giornata a partire proprio dal risultato del derby. Pizzul, che derby è stato questo?
Beh, è stato un derby molto molto intenso, secondo la tradizione, che si è risolto proprio in extremis con il gol di Klose. Partita caratterizzata indubbiamente dal fatto che la Roma è rimasta in inferiorità numerica, e un primo tempo nel quale per una mezz'oretta la Roma aveva dimostrato di aver bene assorbito il gioco che ha in mente il suo tecnico. Poi la Lazio pian piano è cresciuta, nella ripresa ha assunto l'iniziativa, e direi che tutto sommato, anche se i giallorossi alla fine della partita avevano l'amaro in bocca, il risultato finale può essere considerato anche accettabile. Tutti pensavano ormai che dovesse finire in pareggio, un pareggio che sarebbe stato ovviamente gradito ai giallorossi meno alla Lazio, e poi il solito dopo partita caratterizzato da certe fibrillazioni e via dicendo. Grandissima soddisfazione per Reia, che aveva su di sé, sulle sue spalle, il peso di quei 4 derby persi consecutivamente. Per lui è stata una rivincita personale di notevole spessore.
Come ha affrontato secondo lei questa nuova Roma l'appuntamento, uno dei due appuntamenti dell'anno più sentiti nella capitale?
Direi che Luis Enrique ha predisposto la squadra cercando di portare avanti quel suo progetto di gioco molto propositivo, di possesso palla, di esterni difensivi che giocano in proiezione avanzata con i due difensori centrali bloccati, e De Rossi che assume la posizione che una volta si chiamava del centromediano metodista e che va a rinforzare la difesa in fase di non possesso palla. Quindi all'inizio la Roma ha dato l'impressione di riuscire a portare avanti questo progetto tattico del suo tecnico. Poi pian piano la Lazio però ha preso le contromisure adeguate, ha giocato con buona intensità, e tutto sommato, anche se per la Roma si tratta di un risultato che lascia, come ripeto, l'amaro in bocca, credo di poter dire che Luis Enrique, limitatamente alla fase iniziale della partita, possa continuare a pensare di dare alla Roma questo gioco un po' nuovo e che esce da quelli che sono i canoni consueti del nostro calcio. No? Tant'è vero che molti ormai si lamentano, tecnici e stessi dirigenti, proprio di questo tatticismo esasperato che vige nel nostro campionato, per cui un po' tutte le squadre cercano di impostare la propria partita tenendo 8-9 giocatori dietro la linea della palla, intasando gli spazi e ricorrendo magari più frequentemente di quanto sarebbe lecito al cosiddetto fallo tattico, cosa che ha fatto infuriare non solo Conte ma anche Mazzarri, l'allenatore del Napoli. D'altra parte, se una squadra sulla carta si sente più debole dell'avversaria, è nella tradizione del nostro calcio, no? Che si affidi alla tattica per cercare di azzerare quelle che sono le potenzialità degli avversari.
E quindi tra i protagonisti di ieri, quindi la squadra che ha conquistato il derby, noi non potevamo non avere in diretta uno dei protagonisti, appunto il capo ufficio stampa della Lazio, Stefano De Martino, che salutiamo. Benvenuto De Martino.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, chiedo anche a lei, che derby è stato ieri?
Ma è stato un derby per noi importante, fondamentale, perché c'erano una serie di componenti che ieri sera si affrontavano in campo e fuori. È stato sicuramente un derby vinto veramente alla grande, vinto con il gioco, con la forza, con il carattere e soprattutto anche con l'esperienza, quella che stanno dando i nuovi acquisti della Lazio. La Lazio ha fatto una campagna acquisti quest'estate importante, ha inserito quello che mancava, cioè quell'esperienza dei, per esempio, dei due attaccanti là davanti, che hanno giocato Champions League, hanno giocato in squadre importanti e quindi hanno portato alla Lazio sicuramente una crescita importante per quello che riguarda il carattere, la voglia e l'esperienza, e quindi credo che il derby sia stato anche all'insegna di questo comune denominatore che oggi la Lazio ha. Venivamo da 5 derby persi, di cui sicuramente l'ultimo meritatamente, ma gli altri 4 sicuramente legati molto ad episodi che hanno condizionato quelle 4 sconfitte. E poi Reja, sicuramente è stato il suo derby, è stato il derby di un uomo che ha sofferto il fatto di averne persi 4 e quindi, nonostante i 66 punti dello scorso campionato, nonostante il tipo di lavoro che ha fatto e che ha portato alla Lazio, io ricordo da quando è arrivato Reja, veramente anche all'interno si è lavorato con una crescita costante, cioè ho visto la Lazio crescere mese dopo mese, non solo nell'aspetto tecnico ma anche in tutti i reparti, tutti i comparti della società. Quindi devo dire, è stato sicuramente il derby anche del mister, sono particolarmente contento per lui perché so quanto ci teneva a regalare ai tifosi della Lazio, che poi sono stati anche, c'è stato qualche scintilla, ma non con tutti assolutamente.
Ecco,
ma
infatti io volevo dire che magari all'inizio del campionato, poi nelle scorse partite c'era stato un po', no? Un momento di maretta tra il mister e la tifoseria, non abbiamo capito le motivazioni, perché poi Reja ha dato sempre il massimo per questa squadra.
Sì, ma una piccolissima parte della tifoseria, nel senso che poi magari c'è stato qualcuno che ha manifestato il dissenso nei confronti Reja per i derby, incontrandolo in una maniera insomma poco civile, e quello ha fatto dispiacere molto il mister, ma è sempre stato comunque sia amato, e ieri quella corsa sotto la curva nord lo ha testimoniato, perché al di là del derby vinto, se hai una tifoseria contro, insomma al di là della partita, poi non c'è mai amore, ma so la stima che provano i nostri tifosi per i tanti messaggi che ricevo qui da noi a Formello nei confronti di Reja, che è un uomo insomma magari anche un po' serioso rispetto a certi altri allenatori, ma è un uomo molto concreto, un uomo che ti dà la responsabilità del tuo ruolo, rispetta assolutamente il ruolo di tutti e dà una grande esperienza, una grande carica a questa squadra.
Dall'altra parte del Tevere, Antonio Menenti.
Buongiorno De Matteo, due domande, molto semplicemente. Mi sarei aspettato un encomio particolare per un giocatore della Lazio, Brocchi, che sinceramente ho visto in una maniera veramente splendida. L'altra è che cosa pensa, avendo affrontato per la prima volta il mister Luis Enrique del nuovo gioco che sta proponendo. Mi scusi, De Martino.
Ma intanto voglio fare i complimenti a Luis Enrique, perché in conferenza stampa è stato veramente equilibrato, ha fatto i complimenti a questa squadra, ne è rimasto impressionato e ha fatto un'analisi molto lucida che difficilmente capita dopo un derby, e quindi faccio i complimenti perché ho visto veramente un uomo oltre che preparato, naturalmente, perché è un ottimo allenatore, e si vede, perché ieri la Lazio ha battuto comunque una grande Roma che tra l'altro era in grande crescita. La mano di Luis Enrique si era vista nelle ultime partite, per esempio con l'Atalanta, quindi credo che sia stata una Lazio ancora più importante per questo. Però devo dire, la sua analisi è stata ieri impeccabile. Poi Brocchi noi lo conosciamo, è un altro giocatore spogliatoio, è un altro giocatore che quando manca si sente, è un giocatore che a centrocampo sa cambiare passo, sa andare in profondità, sa dare ritmo. Ieri è un rigore naturalmente sacrosanto, e l'espulsione c'era tutta perché era ultimo uomo, però devo dire è lui che sa cambiare il passo a centrocampo, mentre Ledesma è un giocatore che va più incontro al pallone, che raddoppia. Brocchi è quello che ti dà l'accelerazione, e quindi insomma lo conosciamo molto bene, anche soprattutto per l'apporto e l'esperienza che ha dato da quando è arrivata la Lazio anche all'interno dello spogliatoio.
Pizzolo, non possiamo non parlare della crisi dell'Inter.
Sì, è una crisi fin troppo evidente, come testimoniano i numeri di una classifica impietosa alla quale i nerazzurri erano abituati e che soffrono a livello psicologico in modo particolare. Adesso per l'Inter è un momento estremamente delicato, fra le altre cose che il presidente Moratti non si sia esposto in maniera così netta criticando gli arbitraggi, quasi a imputare esclusivamente ad alcune decisioni non condivise dai nerazzurri l'attuale posizione dell'Inter, non credo che sia il modo migliore per cercare di uscire da questo momento del tutto particolare. La squadra è logora, come già ha avuto modo di dire in altre occasioni, è però figlia di un'estate caratterizzata da troppe contraddizioni nella campagna acquisti e vendite, nella posizione dei singoli giocatori, molti dei quali avevano manifestato, se non apertamente, attraverso magari messaggi cifrati, il desiderio di andarsene, la perdita di Eto'o, il fatto che Sneijder tuttora sembri quasi uno che se ne sta lì in attesa di andarsene, l'arrivo di giocatori non funzionali a quello che erano i problemi della squadra evidenziati già nella scorsa stagione, e questo avvio comunque è stato così negativo da generare un momento di particolare delicatezza. Adesso bisogna che i giocatori si ricompattino, e per Ranieri c'è il problema anche di far recuperare ai singoli quel minimo di brillantezza fisico-atletica che in modo fin troppo evidente è mancata all'Inter in questi giorni. Naturalmente il campionato è ancora molto molto lungo, io credo che l'Inter riuscirà a togliersi dagli impacci, certo è che adesso anche il momento psicologico, oltre ai risultati negativi, è un peso, un macigno sul lavoro del tecnico e dell'ambiente interista in genere.
Antonio Menenti.
Ecco, buongiorno Pizzul.
Buongiorno.
Proprio questo è il problema. Ranieri in questo momento era il tecnico giusto da mettere alla guida dell'Inter, avendo avuto comunque esperienze vedendolo al lavoro qui a Roma e considerandolo comunque un tecnico molto preparato. Però mi sembra un po' fuori luogo in questa situazione del campo, che più mi dice che ci sono dei problemi di spogliatoio profondi che non problemi di gioco.
Ma in quest'ottica Ranieri potrebbe anche risultare, non tanto per quelle che possono essere le soluzioni di carattere tattico sull'impostazione della squadra, ma potrebbe funzionare come equilibratore, no? Come uomo che mette a posto le situazioni di nervosismo interno che traspaiono in maniera fin troppo evidente. Ranieri è un bravo tecnico e anche un uomo che sa gestire le situazioni dello spogliatoio, È chiaro che è arrivato in un momento molto molto delicato, era stata gestita malissimo la parentesi di Gasperini, no? Al quale fin dall'inizio era stato fatto intendere di costituire una seconda o terza scelta, no? L'abbiamo preso perché nessun altro era voluto venire da noi. E poi Gasperini si è messo anche del suo, intestardendosi a voler applicare un modulo tattico suo personale con dei giocatori non adatti, e tutto questo ha creato delle ulteriori frizioni interne, delle incomprensioni che si aggiungono al fatto che anagraficamente l'organico è un po' datato, sui giovani non si nutre troppa fiducia e pertanto mettendo tutte queste situazioni così discutibili assieme ai risultati negativi è quasi inevitabile che si sia venuta creando questa situazione alla quale, come ripeto, l'ambiente nerazzurro non è assolutamente abituato, e questo può essere un ulteriore rischio e pericolo. Si dice tante volte, no, che le squadre di gran blasone, di grande tradizione, quando scivolano all'indietro si trovano a dover gestire una situazione anche psicologica particolare alla quale non sono abituati. E certo, per i giocatori dell'Inter guardare la classifica non è nulla che possa aiutarli a trovare quel minimo di serenità e tranquillità che è assolutamente indispensabile per rimettere le cose a posto.
Grazie Pizzul per questa disamina. Io manterrei in... La salutiamo, buon inizio settimana.
Salve, buona settimana.
Grazie,
a voi tutti.
Grazie. Manterrei in linea ancora De Martino, perché vorremmo avere un po' un quadro della Lazio un po' più completo, nel senso che ha parlato di una squadra ben strutturata, di un allenatore che ha ambizioni anche grandi. Non pensa che qualche reparto magari la Lazio debba, per effettivamente arrivare a livelli, diciamo, un pochino più alti, rinforzare qualche reparto? Se sì, può darci delle anticipazioni?
Ma la Lazio perfetta è quella sempre che deve arrivare, quindi sicuramente credo che questo valga per tutte le squadre, c'è sempre qualcosa che si può correggere o migliorare. Sicuramente noi però abbiamo fatto un grande balzo in avanti con questa campagna acquisti di quest'estate, che peraltro sottolineo in un'estate molto asfittica per quello che riguarda i grandi acquisti, proprio perché tra un anno, ricordiamoci, ci sarà il fair play finanziario, quindi c'è già questo problema. Per esempio, appunto, parliamo anche delle milanesi, no? Anche questo tipo di crisi, anche legata magari a dei contratti faraonici che oggi non si possono più fare, quindi in questo la Lazio sicuramente è in pole position, visto e considerato che esce inutile, nonostante appunto continua a pagare una rata al fisco molto alta per i prossimi anni. Però devo dire che la campagna acquisti, insomma, il presidente ci teneva molto a migliorare questa squadra, lo ha fatto. Poi è ovvio che si può sempre migliorare, ma ritengo, ovviamente vivendo ormai da 4 anni e quasi quotidianamente con il presidente, c'è la grandissima volontà di avere una squadra che deve competere per i primi posti, e quindi sono sicuro che anche dove lì si aprirà l'occasione il presidente migliorerà questa squadra che è già forte.
Grazie De Martino, in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti.
Crepi il lupo, grazie a tutti.
Grazie. Allora, rispettiamo le quote rosa anche nella nostra trasmissione. Tiziana Campisi, Donne Sport.
Sì, si chiama Donna e Sport, un nuovo progetto del gruppo Bracco. Abbiamo ospite con noi la presidente del gruppo Bracco, Diana Bracco. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, un progetto che vuole valorizzare la donna, vuole dare spazio alla donna. Ce ne vuole parlare?
Ma volentieri, devo fare una mini storia. Cioè, Bracco sono 10 anni che sostiene il progetto Giovani e Sport, e basti dire che abbiamo un totale di 4.000 ragazzi fra i 5 e i 18 anni nelle squadre che supportiamo nelle diverse discipline. Abbiamo l'atletica, la pallavolo, il rugby, il calcio. Però quest'anno, anche in funzione del 2012, cioè le Olimpiadi di Londra, abbiamo deciso di affiancare a Giovani Sport un progetto specificatamente dedicato allo sport femminile. Io credo che nel nostro paese, nonostante i sempre più importanti successi internazionali riportati da atleti italiane, io credo che lo sport in rosa debba avere una maggior considerazione e una maggior attenzione.
Questo progetto, tra l'altro...
Donne Sport...
Sì, dicevo che... Questo progetto in particolare prevede due grosse iniziative, un sito web che dovete lanciare, www.donnasport.it, e poi dei premi di carattere formativo. Vorrei addentrarmi su questi due argomenti.
Ma sì, il premio di carattere formativo è una cosa che io trovo molto importante. L'anno dal 2008 noi supportiamo la Geas Basket, che è una squadra importante di di basket femminile, e mi ha fatto specie quando abbiamo conosciuto le atlete capire che queste giovani riuscivano a conciliare il grosso impegno agonistico dovuto appunto a questa loro partecipazione alla squadra di basket con un'attività di studio o di lavoro. Quindi far convivere due cose, tutte e due importanti, tutte e due impegnative, e che però alle donne riesce, a queste ragazze riesce. Allora, questo premio formativo è il premio dato alla quella che avrà il miglior risultato a scuola e che è una di queste atlete del progetto, e trovo che questo vada proprio nella direzione di spingere le ragazze a conciliare l'uno aspetto e l'altro.
In che cosa consisterà questo premio?
Il premio sarà probabilmente una vacanza di studio, all'estero, e quindi io credo che sia proprio durante le Olimpiadi e quindi penso che sarà molto anche piacevole per queste ragazze, che potranno riuscire a far parte molto bene di tutto quel environment che si svilupperà intorno alle Olimpiadi 2012.
Ecco, quali invece i contenuti del sito internet che intendete lanciare?
I contenuti credo che vadano nell'ottica di mettere in evidenza quella carta dei valori che abbiamo costruito e che sono i valori che secondo me sono fondanti della vita, ma quindi anche dello sport, perché lo sport non dimentichiamo mai che è palestra di vita. Allora, questi valori sono la fiducia, sono la comprensione, sono la correttezza, sono la trasparenza, sono una serie di valori che vengono messi tutti in evidenza e sulla base dei quali anche questo nostro progetto Donne Sport darà dei premi in tutte le i palazzetti dello sport dove andremo in questo nostro presenza itinerante nei vari palazzetti dello sport, sempre con l'appoggio della Fondazione Cannavò, e io credo quindi che riusciremo a dare un'identità all'idea che queste donne possano essere nello sport delle vere eccellenze, delle vere protagoniste. Del resto bisogna anche dire che i dati di presenza delle donne nello sport sono in grande crescita, perché se nel 2010 ce n'erano 50 su 100 ragazzi, nel 2010 sono 70 su 100 ragazzi. Quindi
bene,
le donne
allora...
stanno...
Dunque, sì. Per gli aggiornamenti, appuntamento sul web dove potremo trovare notizie su questo progetto. Noi la ringraziamo per essere intervenuta e buon lavoro.
Grazie a lei, arrivederci.
Grazie Tiziana. Action Week 2011, cambiamo decisamente argomento, la più grande campagna calcistica per liberare il calcio, il gioco del calcio dal razzismo e dalla discriminazione razziale. Iniziata a ottobre per la 12ª stagione consecutiva, la rete Fare, il calcio contro il razzismo in Europa, coordinerà la campagna fuori e dentro gli stati in tutta Europa. Per l'esperienza italiana è responsabile l'UISP insieme a Progetto Ultra. Tra il 12 e il 25 ottobre gran parte della famiglia calcistica europea in più di 40 paesi si schiererà unita contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione. Ne parliamo in diretta con Carlo Balestri, responsabile delle relazioni internazionali dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Buongiorno Balestri.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno, allora ci parli un po' di questa iniziativa.
Dunque, appunto, siamo al 12º anno, è un'iniziativa che ormai ha preso piede in tutta Europa, è un'iniziativa che conta in queste due settimane circa 1000 eventi in tutta Europa, sia all'interno degli stadi che fuori dagli stadi. E per quanto riguarda l'Italia, questo è il primo anno in cui partecipa anche la Federazione Italiana Gioco Calcio, ha cominciato con a ridosso della partita con l'Irlanda, in questa partita sia Marchisio che il De Rossi hanno indossato la maglietta della rete Fare, hanno fatto tutte le fotografie di rite, hanno fatto delle dichiarazioni contro il razzismo. E ci sono moltissime altre realtà che partecipano, dai tifosi della Sampdoria, quelli dell'Ancona, poi ci sono molte comunità di migranti che partecipano a questo tipo di iniziativa, sono iniziative un po' sparse in tutta Italia e credo che questo sia uno dei grossi eventi della rete Fare.
Ecco, secondo lei non è ancora un po' poco per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo fenomeno che purtroppo ancora fa registrare episodi negativi all'interno anche dei grandi stadi nostri?
Sì, è un po' poco perché probabilmente si è sempre delegato alla buona volontà di alcuni, insomma, il contrastare il razzismo negli stadi, il contrastare il razzismo nel mondo dello sport e del calcio. E sarebbe anche il caso, e spero che il segnale della FIGC vada in questa direzione, che le istituzioni calcistiche, le società calcistiche in primis, si rendano conto che è un fenomeno che va contrastato con un'attività quotidiana e non con un'iniziativa una volta all'anno ogni tanto. In Inghilterra, per esempio, in Germania ci sono delle iniziative concrete che utilizzano i giocatori, simbolo della squadra, come testimonial, concrete di lungo periodo, per cui portano i testimonial nelle scuole, fanno delle vere e proprie campagne che durano tutto l'anno. In Italia forse sarebbe il caso di cambiare passo e cominciare ad organizzare qualcosa di questo tipo.
Bene, in bocca al lupo per questo progetto, la ringraziamo. Balestri, responsabile delle relazioni internazionali dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Auguri.
Va bene, grazie.
Allora, prima di concludere la nostra puntata di Non Solo Sport, la redazione sportiva della Radio Vaticana si unisce al ricordo del collega Andrea Pesciarelli e esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa prematura del collega, un grande professionista del giornalismo italiano e anche un tifoso. Non Solo Sport si conclude qui, ringrazio gli ospiti che hanno animato la puntata di oggi, la collega Tiziana Campisi e il nostro opinionista Antonio Menenti, in regia Roberto Colangeli, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis. Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Non Solo Sport, non prima di avervi invitato a rimanere sintonizzati sulle frequenze di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.